Deve aver sentito musica come questa, il fanciullo Francesco Petrarca, per innamorarsi della musica anni e anni prima di quando si innamorò di Laura. Un amore probabilmente ardente che più che su uno strumento trovò sfogo, chiamiamolo così, nell'arte poetica del letterato, tanto che è innegabile quanto nella sua opera, e lo sappiamo, soprattutto il canzoniere sia pervaso da un incessante vento di melodia. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Iniziamo oggi il primo dei tre momenti dedicati al Petrarca. Di lui cercheremo di analizzare il rapporto con la musica, un rapporto certamente ampio, anzi ampissimo, che attraversa un arco temporale che dal basso Medioevo giunge praticamente fino al XX secolo, considerando non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza e dell'abbandono. Dicevamo poco fa dell'amore di Petrarca per la musica, e certo non si può non essere d'accordo con il fatto che in lui albergò il genio musicale. Una testimonianza in questo senso, e ce ne sono molte, la dà Boccaccio, che gli fu amico e che scrisse: «In musicalibus vero prout ut fidicinis et cantilenis, et nondum hominum sed etiam avium delectatus ita ut ipsemet se bene gerat et geressat in utrusque». E continua dicendo di come il Petrarca era capace di conversare in maniera così piacevole e la sua loquela era così armoniosa da sortire con chi lo stava ad ascoltare lo stesso effetto delle mitologiche sirene. A questo si sommano altre testimonianze dirette di altri contemporanei, tutti concordi nell'affermare che Petrarca si dilettava di musica e per le cose di musica aveva predisposizione. D'altra parte, mi pare difficile immaginare che così non fosse, visto che Petrarca, come ogni uomo colto della sua epoca, si era formato sulla via del quadrivium, di cui la musica era una delle arti. Laude novella sia cantata, qui nell'interpretazione dell'ensemble La Reverdy. Abbiamo ascoltato un brano tratto dal Laudario di Cortona, la più antica raccolta di laude a noi pervenuta. Databile verso la fine del 1200, è senza dubbio una fonte di importanza primaria per comprendere quali sono stati gli inizi della melodia italiana e che, nel caso specifico, fonde ciò che rimane della tradizione ecclesiastica con il canto popolare. Si tratta di musica di larga diffusione e con ogni probabilità corrisponde a un certo tipo di musica con cui entrò in contatto Petrarca. Una musica che, possiamo dirlo liberamente, segna il confine, l'ultimo confine, tra le due grandi tradizioni, quella dell'Ars Antiqua e quella dell'Ars Nova, che si presenta come una delle meteore più sorprendenti della storia della musica, con la sua, possiamo definirla, straripante energia creativa, supportata dai testi in volgare, tra i quali si contano quelli ovviamente di Dante, prima, e poi quelli di Petrarca e Boccaccio. Analizzando la vita e le esperienze di Francesco Petrarca, probabilmente è plausibile dire che il vero contatto con l'esplosione creativa ars novistica, musicalmente parlando naturalmente, egli l'abbia avuto in terra di Provenza, in quell'Avignone diventata nel 300 un autentico caput mundi, grazie allo stabilirsi lì appunto ad Avignone della sede papale. Era ad Avignone che accorrevano personaggi di levatura, e ad Avignone andavano in cerca di un po' di fortuna uomini, preti, artisti, letterati, musici e poeti. Quanto alla musica, la cappella papale era naturalmente da considerarsi il centro più importante della vita musicale, aperta alle novità, al nuovo stile che significava il progressivo abbandono del discanto. E questo, appena sentito, un esempio della tipologia di composizione che dovrà cedere il passo alla nuova creatività. Niente più monumenti come le creazioni di Leonino e Perotino, una reazione in fondo che non tocca solo l'ambito sacro, ma che va ad influenzare anche gli ambienti profani, che se da un punto di vista strutturale rincorrono le modalità della musica da chiesa, da essa se ne stanno definitivamente allontanando. Ma ne riparleremo. Francesco Petrarca giunge ad Avignone in un momento in cui i diversi ambiti musicali, ossia quello sacro, quello popolare e quello trovadorico, confluiscono e naturalmente si influenzano a vicenda, gettando le basi di ciò che la musica sarà.
Un jour étoit en son palais Fauvel qui ne perd pas galet. Là ceci Fauvel noblement, vêtu de drap d'or richement. En son chef ôte une couronne, par apparence belle et bonne. Dedans est oué peinte richement le dit palais et cointement. Et tout entour y avait peinte chansons, les et ballades maintes, hoquets, motets et chansonnettes qui n'étouaient point d'amourette. Mais de fraude bien éprouvée que maître Barat ôte dité. Et se voulait que je vous dise ce qui leur tendre compagnie à Fauvel, je les vous dirai, ja, que puisse n'en mentirer. Il y fut Barat, Boulerie, Faussard, Tripote et Tricherie, Murdre, Trahison, Rouberie, N'est-ce parjure et fouet, mentir, Hérésie, et Soudoumie. Et tous états de maize vie. Car la salle entoure les pilers furent à Mons et à Milers, entoure Fauvel et sa chair, loin et près, devant et derrière.
Shira Kammen e Cheryl Ann Fulton in un brano strumentale dal titolo Intermembra Nostra, tratto da Le Roman de Fauvel, una fiaba tipicamente medievale in cui si sposano quasi alla perfezione la poesia e la musica. Poesia e musica delle cui nuove aspirazioni e tendenze Petrarca è testimone diretto e che in parte, per quanto concerne la sua epoca, contribuirà a mutare. Quanto il suo pensiero e la sua passione abbiano influenzato i numerosi musicisti, amici, non ci è dato di sapere. Certo è che mantenne contatti stretti nell'ambiente musicale, in particolare quello provenzale e francese nel senso più ampio del termine, corrispondendo intensamente con personaggi di calibro. Un nome tra i tanti è quello di Philippe de Vitry, al quale, è certo, inviò numerosi suoi versi. La forza e la bellezza delle composizioni poetiche di Petrarca, se in vita il poeta furono ampiamente apprezzati, tanto da meritargli l'incoronazione da parte del Senato di Roma, tuttavia, bisogna dire, ebbero una vera fortuna musicale solo nel Rinascimento e nel primo Barocco, divenendo il terreno su cui costruire una tradizione madrigalistica che ha dello straordinario. Ora ascoltiamo una composizione che porta la firma dell'amico francese di Petrarca.
Oh,
Decisamente affascinante questo mottetto a quattro voci in pudenter circuivi che porta la firma di Philippe de Vitry e qui eseguito dal The Hurley Music Consort of London. Dicevamo prima dell'esperienza avignonese di Petrarca che lo segnerà positivamente in modo profondo e alla quale sarà in qualche modo strappato dal volere del padre che, irritato dal fatto che il giovane si dedicava più allo studio dei classici e subiva l'influenza degli ambienti trovadorici, deciderà diversamente. L'attirava la melodia dei versi e della musica che si contrapponeva ai duri e tronfi scrittori medievali e ancora di più aveva in odio lo studio delle leggi per il semplice fatto che il latino in cui erano scritte gli risultava ispido e rozzo. Altra cosa era il latino che l'amico De Vitry utilizzava per le sue composizioni. Un motetto a tre voci di Philippe de Vitry, questo Cum Statua, che aiutò molto Petrarca a riportare alla mente e al cuore, naturalmente, le situazioni vissute in Provenza. Luoghi in cui, dicono i suoi biografi, imparò ad attendere all'amore come la più dolce occupazione della vita. C'è da invidiarlo. Sta di fatto che da Avignone e dalla Provenza il padre, come dicevamo prima, lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferirà Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana.